Il sito è stato messo a posto, le lezioni sono registrate, la descrizione dei contenuti delle lezioni non so se sia esatta, ma non avevo voglia di riascoltarmi, per cui più o meno l'argomento dovrebbe essere quello. Allora, corso di regionale 2012-2013. Vi ho messo anche un link se volete vedere cosa fanno le nostre regioni, come sono organizzate. Non mi è costato molto farlo, lo ammetto. Dunque, la cosa di cui vorrei parlare oggi. Ecco, bene, comincia bene. Il primo link non funziona. Ma perché non funziona? Certo che non può funzionare così. Scusate, c'è qualche problema di comprensione di me stesso, qui è un link speciale sbagliato, suppongo. No, è quello giusto. Ieri vi ho parlato della competenza concorrente, così come definita, disciplinata dal 117 del 48. E in particolare vi ho parlato della esondazione del limite degli interessi dal campo del controllo di merito a quello del controllo di legittimità e come questo abbia cambiato tutti i limiti di legittimità, dalla definizione delle materie alla individuazione dei principi fondamentali e anche il territorio. Vorrei farvi notare due cose. L'ultimo comma del 117 dice: le leggi della Repubblica possono demandare alla Regione il potere di emanare norme per la loro attuazione. Allora, noi abbiamo qui nel 117 una definizione della potestà concorrente. Definizione che si basa sulla concorrenza tra legge statale e legge regionale sulla base di principi e dettaglio. Questo è il tema di ieri. Il 17, il 117, ultimo comma, introduce un diverso livello di potestà, che è una potestà di attuazione. Che è molto diversa concettualmente dalla competenza concorrente, perché mentre la competenza concorrente è garantita dalla Costituzione e quindi vigilata dalla Corte Costituzionale, la Regione che si vedesse invasa nella sua competenza concorrente reagirebbe chiedendo alla Corte Costituzionale di far valere le garanzie costituzionali. La potestà di attuazione invece non è garantita dalla Costituzione, perché sono le leggi della Repubblica che demandano il potere alla Regione, per cui una competenza di attuazione che non è garantita ma è legata alla legge dello Stato. La legge dello Stato decide che cosa far attuare alle regioni, e con legge, e se vuole revoca questo ambito di potestà, in quanto non è garantito dalla Costituzione. Se vediamo poi il 118, qui non si parla più della potestà legislativa che è contenuta nel 117 primo e secondo comma, ma si parla della potestà amministrativa. Spettano, riuscite a leggere qualcosa, sì? Spettano alla Regione le funzioni amministrative per le materie elencate nel precedente articolo, salvo quelle di interesse esclusivamente locale, che possono essere attribuite dalle leggi della Repubblica alle province, ai comuni o ad altri enti locali. Primo comma. Secondo comma, lo Stato può con legge delegare alla Regione l'esercizio di altre funzioni amministrative. Allora, qui abbiamo due cose separate. Vediamo questo secondo comma, che ci parla di delega di funzione. È una delega di funzioni amministrative. Mentre il primo comma stabilisce il principio che dove le regioni hanno potestà legislativa, lì hanno anche potestà amministrative. Questo principio è il principio del parallelismo delle funzioni. Io, se magari io incominciavo un po' più in su tutto questo, principio molto importante, metto un punto esclamativo, perché questo principio è un principio inventato dalla Corte Costituzionale, ma che la Corte Costituzionale ha giustamente appoggiato a un altro principio costituzionale che non sta neanche scritto in Costituzione ma presiede la Costituzione, che è il principio di legalità, per cui la funzione amministrativa può svolgersi soltanto sulla base di una norma legislativa. Allora, il ragionamento della Corte è: dove la Regione ha potere legislativo, ha anche il potere di attuazione delle proprie leggi e quindi c'è funzioni amministrative. Primo riflesso del principio: dove c'è legge c'è anche amministrazione. Ma questo si riflette anche nel secondo comma, perché dove la Regione è delegata a svolgere funzioni amministrative, là acquista anche una potestà legislativa, perché è di copertura alle funzioni amministrative. Vedremo che questo è un principio che la Corte ha usato per tutt'altri scopi e cambiando il nuovo titolo quinto nella sua costruzione, ma lo vedremo più in là. Per esempio, lo Stato affida alle regioni un sacco di competenze amministrative in sue materie, tipicamente l'ambiente, tipico è l'ambiente. L'ambiente era e è potestà legislativa dello Stato, non è nell'elenco del 117, non lo era prima, e adesso è nell'elenco del 117 come materia esclusiva dello Stato. Però lo Stato affida una vastissima parte delle funzioni amministrative alle regioni. sono funzioni amministrative. Per esempio, che so io, la vigilanza sulle misure relative all'inquinamento industriale. Per questo tocca alle regioni e mandare degli ispettori in giro a vedere se le scariche sono in regola, se le immissioni sono in regola e così via. C'è un funzionario regionale o di qualche struttura regionale che si presenta allo sportello dell'industria e dice: buongiorno, sono l'ispettore Tardetali, vorrei ispezionare. E quello dice: scusi, lei come pensa di entrare nella mia fabbrica? In base a un atto amministrativo della regione? No, ci vuole una legge. Ci vuole una legge che dica che quello è il funzionario incaricato. Principio di legalità: tu non puoi imporre nulla a nessuno, non puoi dare una sanzione a qualcuno se non sulla base della legge. Allora il problema è la base legislativa su cui appoggiare l'atto amministrativo: è la legge dello Stato o è la legge della regione? Bella domanda, bella domanda. In certi casi si è detto e si è fatto di appoggiare l'atto amministrativo direttamente sulla legge dello Stato. E la legge dello Stato è la base di legittimità di un certo provvedimento. Sono cose che a me non mi hanno mai molto convinto, però sono cose ormai normali, non soltanto nei rapporti tra Stato e Regioni, ma perfino nei rapporti tra Stato e comunità europea. Tutta quella cosa profondamente legittima che sono i test d'ingresso alle università sono basati su atti amministrativi il cui fondamento di legalità è una direttiva dell'Unione Europea. Ora, a parte che tutto questo, se si va a esaminare, non sta in piedi, però la Corte ha detto che anche la direttiva comunitaria può soddisfare la garanzia di legalità, che è grossa, perché questo significa che anche dove c'è l'idea di una separazione di ordinamenti, l'atto di un ordinamento può servire come base legale per un atto esecutivo dell'altro ordinamento. E questo nei rapporti tra Stato e Regione è stato digerito. Perché poi anche le regioni se ne fregano abbastanza di dover fare una legge che ripeta quello che c'è scritto nella legge dello Stato per fondare la loro amministrazione. Per cui gli uffici regionali applicano direttamente la legge dello Stato. Però in certi casi la legge dello Stato non basta, perché il potere delegato va disciplinato. E non basta la disciplina generale data dalla legge dello Stato. In questo caso la regione fa una sua legge per fondare la sua amministrazione, per cui sulla base dei poteri amministrativi delegati svolge una funzione legislativa, una funzione legislativa anch'essa delegata. Principio di parallelismo tra le funzioni amministrative e le funzioni legislative, che vi ripeto è un principio tipico del diritto regionale, della giurisprudenza costituzionale in materia regionale fino a prima riforma 2001. Poi vedremo i cambiamenti nel 2001. Ma è un principio che è a sua volta basato sul principio di legalità, e cioè sulla strumentalità della legge. Tu hai funzioni amministrative, ti vengono riconosciute queste competenze amministrative e siccome non le puoi esercitare senza una copertura legislativa, puoi emanare leggi, hai una funzione legislativa. Vedremo che questo schema è lo schema rivoluzionario introdotto dalla sentenza 303 del 2003 sul principio di sussidiarietà. Sentenza assolutamente fondamentale, contestatissima, ma un capolavoro di scienza giuridica, devo dire la verità, sempre molto ammirata. Quindi noi abbiamo sì che le regioni ordinarie hanno essenzialmente potestà concorrente, ma sotto abbiamo anche una potestà legislativa di attuazione che è o dovuta al fatto che la legge statale dice che le regioni possono con le loro norme attuare le mie leggi, ma molto più spesso funziona come copertura legislativa a funzioni amministrative delegate, per cui la delega a funzioni amministrative e la regione le accompagna con la legge. La grossa differenza è che la potestà concorrente è costituzionalmente garantita, la potestà d'attuazione è quella delegata, no, perché lo Stato, così come delega le funzioni, le può anche revocare, in linea di principio. Siamo sempre in elementi di disegno architettonico del sistema, è la parte del sistema del titolo quinto disegnata dall'architetto. Poi c'è il cantiere e il lavoro del geometra o dell'ingegnere, cioè come il disegno tutto sommato razionale e chiaro del sistema finisce con avere difficoltà di applicazione e nell'applicazione cambia volto. Vi ho detto di come ha cambiato volto la potestà concorrente, per cui iniettandoci, ci mettiamo la bella siringa, iniettandoci un bel po' di interesse nazionale, le garanzie della Costituzione legata a quello che dice il 117, i limiti sono principi e materie, le garanzie della Costituzione si sono un po' sgretolate, nel senso che la Corte si è trovata di fronte a un ricorso della Regione che diceva ma lo Stato mi sta invadendo le mie materie e le sue norme non sono norme di principio ma sono norme di dettaglio, la Corte ha risposto non si può ragionare in astratto e in effetti la materia è stata così ritagliata perché quella funzione è ragionevolmente da disciplinare a livello unitario, oppure semplicemente per dire quella norma è una norma di principio, anche se è una norma di estremo dettaglio, ma è una norma di principio perché rappresenta l'interesse nazionale. Che cosa sia l'esigenza di cosa siano le esigenze unitarie è indefinibile a priori, è una valutazione che appoggia su argomenti essenzialmente politici e quindi non praticabili, non maneggiabili dalla Corte Costituzionale che è un giudice. Per cui la Corte ha detto io svolgo essenzialmente un controllo di ragionevolezza, cioè con giudico della legge e della difesa della legge che fa lo Stato in termini di ragionevolezza della motivazione. Questo ricorda molto il sindacato del giudice amministrativo, voi avete fatto amministrativo mi pare di capire, il sindacato del giudice amministrativo sull'eccesso di potere, che è un sindacato che va a mettere le mani dentro la valutazione di merito, ma non le colpisce nel merito, ma le colpisce nella gabbia, nell'involucro esterno. Cioè se tu hai fatto un atto che è difendibile sul piano, diciamo, noi costituzionalisti diremmo della ragionevolezza, spesso adesso lo dice anche il giudice amministrativo, oppure si parla di rispetto dei fatti o travisamento dei fatti oppure di sviamento del potere, figure sintomatiche dell'eccesso di potere. Sono figure sintomatiche riscontrabili con un giudizio di tipo formale, cioè spettante al giudice, che però finisce con premere sul merito della decisione. Io vincolo questo palazzo perché lo ritengo un palazzo del Cinquecento, il proprietario si incavola e impugna, il problema è ma questo è un palazzo del Cinquecento? Che cosa c'è del 500 in questo palazzo? La facciata. Allora il tuo vincolo è legittimo se si limita la facciata, ma il corpo dietro non è più del 500, per cui non può essere vincolato. Faccio un esempio così, per far capire come il giudice amministrativo finisce con sindacare l'involucro del merito, l'involucro esterno, la motivazione. E così fa anche la Corte Costituzionale. Le leggi non sono motivate, però la memoria di difesa del governo è fatta per giustificare la legge. L'avvocatura dello Stato, quando difende la legge di fronte alla Corte Costituzionale dagli attacchi, dalle censure delle regioni, dice: questa norma è una norma che rispecchia l'interesse regionale perché questo è un punto fondamentale. E perché è un punto fondamentale? E lì incomincia una giustificazione. I lavori preparatori, la situazione internazionale, quello che volete, tutti argomenti che stanno a giustificare la ragionevolezza di una norma in quanto norma di principio, non perché sia scritta come norma di principio, perché svolge una funzione di principio e c'è un elemento non disciplinabile in maniera frazionata a livello nazionale. È un po' difficile da digerire, è un po' difficile da capire, ma è anche un po' difficile da amministrare da parte della Corte Costituzionale. Ci sono delle norme stupide e apparentemente di estremo dettaglio nella legislazione italiana, anche in quella che avrebbe voluto presentarsi come una legge, una legislazione di principio, no? Qualche legge cornice si è abbozzata in Italia. Fine anni 70, primi anni 80 sono uscite una serie di leggi cornice. Qualcuno si qualificava come legge cornice o legge quadro, ma nessuna di queste si limitava a dire i principi sono i seguenti. Erano tutte leggi di disciplina. La riforma sanitaria è una riforma che riguardava l'organizzazione anche della sanità, non solo i principi della sanità. E se guardate la legge sulla caccia, è una legge che riesce a definire addirittura il dosaggio di rappresentanti dell'associazione dei cacciatori, dell'associazione degli agricoltori e degli ambientalisti all'interno dei comitati che gestiscono i territori di caccia, territori autogestiti, che sono piccoli così, e la composizione di quegli organi è definita dalla legge cornice, e la Corte ha detto quella è una norma di principio che la regione non può modificare. Perché? Perché è un equilibrio tra gli interessi e generali in relazione all'attività venatoria. E qualcuno può dirgli che ha torto? Perché è chiaro che se la regione dicesse questi ambiti sono ambiti governati dall'associazione dei cacciatori e non ci sono altri, o dicesse sono governati dall'associazione degli ambientalisti e non ci sono altri, i risultati sarebbero totalmente diversi. Ci sarebbe una migrazione di fringuelli dalla prima alla seconda categoria. E quindi questo voi capite che ha bisogno di una disciplina di tipo unitario. Così è. E se prendete un'altra classica legge sull'artigianato, la legge quadro, quella sull'artigianato, lo stesso ragionamento è stato fatto per bloccare come principio il dosaggio delle rappresentanze sindacali all'interno dei comitati che tengono gli albi artigiani. Può essere questa la norma di principio, cioè se uno ragionasse avendo letto tutte le voci del mondo in materia di principi, avrebbe l'idea che la norma di principio è una norma molto generale, una norma senza fattispecie, una norma che indica un favor, una norma che indica generalmente in termini assoluti un principio, tanto è vero che poi i principi vanno bilanciati gli uni con gli altri. Queste sono norme minute, sono norme che regolano specifici istituti, ma la Corte ha detto che queste norme rispondono a un bilanciamento degli interessi tale per cui è competenza dello Stato. Lì si bilanciano interessi. Dove si mettono i ripetitori per i telefonini? È un bel problema, perché non si sa se i telefonini, se le onde dei telefonini sfasciano il cervello, come probabilmente è probabile, questo spiegherebbe anche alcuni risultati elettorali, ma oppure sono sostanzialmente indolori. Chi lo sa? Non si sa. Il principio di precauzione direbbe, beh, nel dubbio cerchiamo di trattenere, di limitare. E quindi, per esempio, la Regione Lombardia fece una legge che impediva di mettere antenne in vicinanza di scuole, ospedali, eccetera, con una normativa molto stringente, per cui a Milano sostanzialmente non si potevano mettere ripetitori. Il governo l'ha impugnato, notate che era il governo di centrodestra, regione di centrodestra, per cui non era neanche un conflitto politico, sul problema: tu non puoi farlo. E perché non lo posso fare? E la Corte ha risposto: perché nella mappatura, nelle regole che riguardano le trasmissioni per la comunicazione, c'è un bilanciamento tra l'interesse imprenditoriale, l'interesse della salute, l'interesse della comunicazione, che sono tre interessi costituzionali. Questo bilanciamento è un bilanciamento che spetta allo Stato ed è una norma di principio. Sono distanze, però è una norma di principio. Così come poteva essere una norma di principio la distanza tra i distributori di carburanti, poi è stata abrogata, però era una norma di principio, perché è una combinazione di interessi tra il commercio, la sicurezza del traffico, la concorrenza, l'urbanistica. E ogni volta che ci sono tanti interessi in conflitto, ci sono anche tante materie che sovrappongono, per cui la materia si sgretola. E resta però l'esigenza, dice la Corte, di una disciplina unitaria su alcuni punti. E quella viene bloccata come disposizione di principio. Allora, vedete, la competenza concorrente perde la sua garanzia costituzionale, diventa molto instabile ed è pressata dalle leggi dello Stato. Mettiamo una bella pressa. Non so se questa sia una pressa, però la legge dello Stato preme in giù e tende a comprimere la potestà concorrente, a schiacciarla, a rendere molto sottile lo spessore dell'autonomia e anche molto incerto, molto imprevedibile. E siccome è molto imprevedibile, diventa anche molto contenzioso, molto contestato, frutto di contenzioso. Invece abbiamo un movimento esattamente opposto per quanto riguardano le potestà di attuazione e concorrenza, e di attuazione di delega, potestà delegate. Perché qui è vero che la legge regionale non ha da rispettare solo i principi, ma tutta la legge dello Stato, ma è anche vero che la legge dello Stato spesso è a maglie piuttosto larghe, e quindi la regione riesce a avere degli spazi normativi. Siccome dall'altra parte, dove avrebbe maglie più larghe perché dovrebbe rispettare solo i principi, in realtà la pressione delle leggi dello Stato schiaccia in giù la competenza, a un certo punto la competenza delegata e quella concorrente diventano la stessa roba, difficili da distinguere. Il fenomeno a cui si è assistito è a un fenomeno curioso, cioè a una perdita di significato delle materie concorrenti e un aumento di significato delle materie semplicemente delegate. Ma anche per una ragione che si può ben capire. Se noi prendiamo l'elenco del 117, vedete che di materie veramente importanti qui c'è essenzialmente l'urbanistica. Potrebbe essere l'istruzione artigianale professionale e l'assistenza sanitaria. Il resto è l'agricoltura, ma l'agricoltura è tutta passata all'Europa, per cui sull'agricoltura poco ha ormai da dire sia lo Stato che la Regione. Per cui queste materie, che sono le materie storiche del 1948, nel periodo successivo, 40 anni, 50 anni dopo, hanno perso molto della loro centralità, mentre sono emerse materie totalmente nuove, tipo l'ambiente. L'ambiente è una materia che taglia tutto, l'ambiente lo trovate in agricoltura, tutta la fertilizzazione dei campi, la trovate nell'urbanistica, centri storici, circolazione e così via, la trovate, cosa c'è? Turismo, certo, industria alberghiera, turismo, rispetto del bagno marittimo, spiagge, inquinamento del mare. L'ambiente è diventato una enorme, più che materia, un enorme contenitore di materie che ha pervaso un po' tutto l'ordinamento. È quello che è successo poi sulla spinta della Comunità Europea, perché la materia ambiente se l'è inventata l'Europa, e l'Europa se l'è inventata prima di avere le competenze, se l'è inventata come voce della concorrenza del mercato, per cui si è cercato di impedire che le imprese si facessero concorrenza versando veleni nei fiumi, norme sui fiumi, o versando veleni nell'aria, norme sulle emissioni, oppure semplicemente distruggendo il paesaggio, norme sulla tutela del paesaggio, e così via. L'importanza della materia ha significato anche spostamento delle attenzioni. Le regioni hanno molto puntato su norme sull'ambiente, pur avendo competenze soltanto delegate. Vi ho fatto un accenno ai decreti d'attuazione del 117 e su questo devo tornare. Vi dicevo, la legge del 70 aveva delegato il governo a emanare decreti legge, sui decreti delegati in materia regionale. Erano usciti decreti delegati quindi abbiamo messo le sentenze su questi decreti delegati. I decreti delegati erano usciti nel 71, primi decreti delegati, materia per materia, hanno ridefinito la materia di competenza regionale. Potrei anche mettervi un link a qualcuno di questi decreti delegati, se si trovano in rete. La Curia, siamo nel 70-71, nel 75, per cui pochissimo dopo, il Parlamento fa una nuova legge di delega al governo per trasferire ulteriori funzioni alle regioni. E il decreto 616, il famoso decreto 616, viene emanato nel 77, per cui a distanza di pochi anni lo stesso elenco di materie della Costituzione viene riletto con un procedimento un po' più alto. Si insedia una commissione di studio, la commissione Giannini, poi sulla base di alcune indicazioni delle commissioni Giannini le burocrazie rileggono il proprio interno e decidono di fare un nuovo decreto delegato con cui si trasferiscono alle regioni nuove e maggiori funzioni. Quello che è interessante è che queste nuove e maggiori funzioni vengono fatte, e questa era una delle direttive della Commissione Giannini, per settori organici, cioè cercando di superare la tradizionale organizzazione per materie del 117. Non c'è un decreto per ognuna delle materie del 117, ma c'è un decreto unico, e il decreto unico si articola per settori omogenei. Per per cui si va parecchio al di là del, stavo cercando se ce l'ho, ma qui non c'è, si va parecchio al di là di quello che era la previsione costituzionale, e facendolo per settori organici si decide che si fa un atto di trasferimento di funzioni insieme a un atto di delega di funzioni. C'è ancora quel colloquio pubblico. Parte generale. Beh, questo non è molto significativo. Servizi sociali, avete il settore organico. Sono trasferite alle regioni le funzioni amministrative dello Stato nelle materie polizia, beneficenza pubblica, assistenza sanitaria, istruzione, assistenza scolastica, musei, come attinenti ai servizi sociali della popolazione di ciascuna regione. Cioè si prende alcune etichette della Costituzione e vengono sbattute all'interno di una nuova etichetta, che è un'etichetta di un settore organico, i servizi sociali. Poi, materia per materia, si dice che cosa si fa, andiamo a prendere beneficenza pubblica. Le funzioni amministrative relative alla materia di beneficenza pubblica concernono tutte le attività che attengono, nel quadro della sicurezza sociale, alla predisposizione e erogazione di servizi gratuiti bla 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 bla, a categoria determinata. Specificazione. Questo è un elenco esemplificativo, non esaustivo. Assistenza economica in favore delle famiglie bisognose, assistenza post-penitenziaria, interventi a favore dei minori soggetti a provvedimenti, bla bla, interventi di protezione speciale di una legge che non so cosa sia. Sono competenze dello Stato, ecco, il ritaglio, ciò che lo Stato trattiene, gli interventi di primo soccorso in caso di catastrofe, gli interventi di prima assistenza in favore dei profughi, gli interventi e così via, appartenenti alle forze armate. Vedete, se noi l'avessimo raccontata ai nostri costituenti questa storia, loro sarebbero rimasti leggermente stupiti, perché come si può immaginare da parte del bravo giurista che una norma costituzionale venga totalmente, se venga interpretata in maniera totalmente diversa a distanza di pochi anni. Questi sono atti di interpretazione. Qui si sta definendo che cosa significa un termine costituzionale. In questo caso stiamo parlando di beneficenza pubblica. E noi ci troviamo di fronte a due atti legislativi che danno due interpretazioni, ma anche metodologicamente diverse, della stessa etichetta costituzionale. Il che a noi ormai non ci fa più un baffo, nel senso che abbiamo ben digerita e metabolizzata questa cosa, ma da un punto di vista teorico vi dà l'idea di quanto sia lo scarto da quella che è una modellistica astratta, le garanzie costituzionali, le righe del campo di tennis, la corte che sorveglia, eccetera, e quella invece che è una fluidità tutta politica, perché questi sono atti legislativi. Una fluidità tutta politica nell'interpretazione di queste regole costituzionali. L'altra cosa interessante è che qui si lavora dicendo: questa è la definizione della materia. Questi sono i contenuti inattesi, cioè stanno specificando alcuni contenuti che sono periferici rispetto alla definizione. No? Nel caso di dubbio sappi che l'assistenza post-penitenziaria non lo fa il Ministero degli Interni, ma la fa la Regione. Poi c'è la parte trattenuta allo Stato, la parte trasferita ai comuni, e di questo vi devo parlare dopo, alle province, e poi si parla alle altre cose. E vedete per esempio Sono inoltre compresi nelle materie suddette, stiamo parlando di igiene e sanità, i compiti attualmente svolti dalle sezioni mediche e chimiche dei servizi di protezione antinfortunistica. Cioè sono compiti, neanche funzioni. Bene, ecco qua volevo dire, arrivare. Competenza dello Stato, materia di sanità, e poi funzioni delegate. È delegato alle regioni l'esercizio di funzioni amministrative concernenti la profilassi delle malattie infettive, diffusive e così via. Ve lo faccio notare perché è una cosa che ha fatto molto discutere. Qui si sta definendo una materia. Con l'atto con cui si definisce la materia, si riconosce la potestà legislativa concorrente della regione in subiecta materia, come direbbero gli avvocati. È così che funziona il sistema. Io ho un'etichetta assistenza sanitaria e do una definizione di questa etichetta, immediatamente se ne ricava che la competenza concorrente della regione si espande a quella definizione. Se poi io ci metto anche delle specificazioni, si espande a quella specificazione. Se ci metto i paletti delle competenze trattenute dello Stato, lì la competenza concorrente trova un limite. Una volta che lo Stato ha definito l'etichetta, tutto ciò che sta dentro nel barattolo con l'etichetta è protetto dalla Costituzione, perché è ciò che la Costituzione significa e non può essere più rimangiato. È interessante il meccanismo, se pensate, no? Noi siamo di fronte a un processo quasi di carattere divino, con cui l'autorità, nella Bibbia è divina, chiama le cose. Chiama mare il mare, aria, il sole, non ricordo bene come cita la Bibbia, ma all'inizio Dio dà il nome delle cose. Cosa estremamente interessante. Qui è la legge che dà il nome delle cose, ma dà il nome a cose che sono costituzionalmente protette. A quel punto lo Stato non può con legge togliere quelle cose alle regioni, perché sono costituzionalmente protette. È un fenomeno non revocabile. È una definizione che potrà essere ulteriormente espansa, ma non può essere ristretta, perché una volta che hai detto che quello è ciò che dice la Costituzione, quello diventa costituzionalmente protetto. Contemporaneamente, l'ultimo articolo di questa sezione dice: è delegato alle regioni l'esercizio di altre funzioni. Queste non rientrano nella definizione del contenitore, queste stanno accanto al contenitore, non rientrano nella parte protetta dal contenitore con le etichette, ma sono funzioni ulteriori che sono meramente delegate, per cui stanno nel 118. Queste funzioni sarebbero teoricamente revocabili con legge. La Corte poi ha detto non sono revocabili perché fanno parte organica, però questo ve lo risparmio perché tutto sommato non è veramente significativo. Ciò che è veramente significativo è questo strano, singolare, curioso, e a me mi meraviglia sempre che ci sia stato e che continui a esserci, processo per cui le cose diventano cose nel momento in cui vengono nominate, perché prima non lo sono. Le competenze regionali vengono improvvisamente nominate e la parola, il verbo crea competenze irrevocabile, crea significati che stanno dentro nella Costituzione. Siamo nel 1977, decreto 616. Nel 1997, cioè 20 anni dopo, governo Prodi, ministro Bassanini, che è un collega che ha sempre studiato le regioni, che anzi negli anni 60-70 era uno degli cosiddetti avvocati delle regioni, cioè quelli che spingevano e contestavano la centralità dello Stato e spingevano per l'attuazione dell'ordinamento regionale, anzi il suo volume si intitolava proprio L'attuazione dell'ordinamento regionale, il volume con cui è andato in cattedra. Bassanini diventa ministro della funzione pubblica. E da uomo scaltro e capace qual è, cosa fa? Fa una nuova legge delega, prevedendo un nuovo decreto delegato. Perché non ce l'ho qui? No bene, devo integrarlo da sta cosa. Andiamo a cercarlo allora con normali strumenti. Legge 59 del 97. Sì. Questa è la legge Bassanini che darà poi luogo ai decreti Bassanini. I decreti Bassanini sono composti da due segmenti, uno riguarda il nostro tema, l'altro riguarda la riforma della pubblica amministrazione. È una legge a cui dobbiamo molto di semplificazione della pubblica amministrazione. Ahimè, era solo una legge, in parte non è stato attuato, poi c'è stato il ministro della semplificazione Calderoli che naturalmente ha semplificato benissimo il paese, infatti siamo nella totale complessità e impossibilità di agire in questo paese. Il governo è delegato a emanare uno o più decreti legislativi volti a conferire, inventa questa parola, conferire, che non è né trasferire, che si trasferisce la titolarità della materia, né delegare, che si delega l'esercizio. Questa è una definizione che in precedenza era la base dell'insegnamento di diritto regionale, era la parte dommatica. L'attribuzione di una funzione si trasferisce. E quando la trasferisci, trasferisci la titolarità della funzione, ed è irrevocabile. Per cui quando il 616 definisce le materie, fa un atto di attribuzione, di trasferimento delle funzioni. Accanto, se vi ricordate, la norma che vi leggevo dice è delegato l'esercizio delle funzioni amministrative nelle seguenti materie, ma è delegato l'esercizio perché la titolarità resta in capo all'ente delegante, che infatti le può revocare. Bassanini inventa il termine conferire, che lascia irrisolto il problema di distinguere ciò che è trasferimento e ciò che è delega. Ai fini della presente legge, per conferimento, ingrandiamo un po', ho detto di ingrandire, non di fare il contrario, ecco. Per conferimento si intende trasferimento, delega o attribuzione di funzioni e compiti per enti locali, si intende le province. Guardate come costruite, è interessante e vi spiega poi la riforma del titolo quinto. Sono conferite alle regioni e agli enti locali, nell'osservanza del principio di sussidiarietà, bla 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 bla, ne parleremo, tutte le funzioni e i compiti amministrativi relativi alla cura dell'interesse e alla promozione e sviluppo delle rispettive comunità, nonché tutte le funzioni e i compiti amministrativi localizzabili nei rispettivi territori, esercitati da qualunque organo o amministrazione dello Stato, centrale o periferica, ovvero tramite enti e altri soggetti pubblici. Tutto è trasferito. Tutto ciò che esercita lo Stato. Sono esclusi dall'applicazione le funzioni e i compiti riconducibili alle seguenti materie. Cioè, la delega, questo ha fatto discutere moltissimo, ricordo Livio Paladin che era con la sua flemma inglese diceva, io non ho mai visto una delega fatta così. Cioè, la delega, la definizione dell'oggetto è in negativo, non ti dice su che cosa puoi fare il trasferimento, ti dice su che cosa non puoi fare il trasferimento, perché l'oggetto è tutto là, tutto il resto. E c'è un elenco di materie, affari esteri, difesa, rapporti con le confessioni, tutela dei beni culturali, stato civile, anagrafe, cittadinanza, moneta, dogane, ordine pubblico, guardatevelo perché è lo stesso quasi elenco che trovate nell'attuale vigente 117 secondo comma, competenze esclusive dello Stato. Magico. Era il 97. Nel 97, dunque il governo, le elezioni erano state nel 96, perché questa è una delle leggi, se non dei primi 100 giorni quasi, e nel 96 si vota l'istituzione della commissione bicamerale per le riforme costituzionali, la commissione D'Alema. L'origine di molti disastri di questo paese, nel senso che D'Alema aveva presieduto questa commissione nell'idea di riuscire a fare un accordo bipartisan con Berlusca, Lega e compagni per fare una riforma organica della Costituzione, per cui questa legge costituzionale derogava il 138 con una procedura particolare che avrebbe dovuto portare a definire in commissione il testo, che poi andava in aula e in aula seguiva un procedimento un po' diverso del solito e finiva con un referendum approvativo. Un pezzo di questa discussione era sul titolo quinto, ma era solo un pezzo perché era tutta la seconda parte della Costituzione, e ne è uscito un lavoro immondo, assolutamente tecnicamente sbagliato, insomma c'è un sacco di stupidaggini dentro, ma era il frutto di una classica mediazione politica, che era il risultato cui voleva arrivare D'Alema. Era in qualche modo la seconda repubblica e una classe nuova politica e anche nuove formazioni politiche che avrebbero dovuto trovare la legittimazione in un patto costituente che modificava quello del 48 e anche politicamente succedeva al patto costituente fatto nel 46-47. E un pezzo di questa riforma era il titolo quinto. Questa, la voglia commissione sembravano chiudersi felicemente, ci fu un accordo bipartisan sull'approvazione in commissione, ma l'ultimo giorno intervenne la Lega dicendo no, noi voteremo contro, perché non c'è abbastanza federalismo. Ciononostante è stato approvato, è andato in Parlamento e in Parlamento il centrodestra lo ha dichiarato fallito. Cioè non ha rispettato gli accordi in commissione e li ha boicottati, anzi proprio negati in aula. Per cui il progetto di grande riforma fortunatamente è fallito. Ricordo ancora che navigavo piacevolmente in barcavela con mio amico Giovanni Petruzzella, la sua barca era sua, bellissima, parlando del sicuro fallimento della commissione bicamerale, decidemmo di fare un manuale di diritto costituzionale. Perché? Perché tutti i nostri colleghi stavano scrivendo enciclopedie, che io ho buttato via a carrettate, sulla nuova Costituzione. Noi abbiamo fatto una scommessa e detto, scommettiamo che fallisce? Bene, adesso facciamo un manuale, tutti gli altri stanno fermi e noi facciamo un manuale, infatti è il più diffuso in Italia. Abbiamo vinto la nostra piccola scommessa, ma sono soprattutto contento per il Paese perché si è tenuta una Costituzione che tutto sommato è milioni di volte meglio di quella porcheria che stavano approvando. Però come incide questa riforma sulla legge Bassanini? Bassanini disse: noi stiamo anticipando con legge la riforma costituzionale, anzi noi facciamo una riforma del titolo quinto a Costituzione vigente, con l'idea anticipiamo i tempi, diamo una scassata al sistema, rifondiamo il sistema dei rapporti Stato, Regioni e enti locali, svuotiamo i ministeri e poi arriverà la riforma costituzionale che tutto questo stabilizzerà. Ardito disegno, come vedete, molto ardito. La riforma è fallita, è chiusa la vicenda anche del governo Prodi, del governo D'Alema, il governo Amato in fase di chiusura della legislatura, sapendo che tra l'altro il centrosinistra avrebbe perso e che la Lega stava guadagnando consensi con la bandiera del federalismo, decise di stralciare dal titolo quinto della riforma della commissione bicamerale il nuovo titolo quinto e con 2-3 voti di maggioranza l'ha approvato in fine legislatura e diventata la riforma della Costituzione. Poi c'è stato un referendum, il centrodestra ha vinto le elezioni, c'è stato un referendum sul titolo quinto e incredibilmente il popolo italiano ha approvato la riforma costituzionale. Parleremo di questa riforma costituzionale, ma a me interessava raccontarvi questo episodio perché è un episodio di storia lineare, di sviluppo lineare dei precedenti trasferimenti. Noi nel 97 abbiamo avuto un'altra lettura del 117, delle sue materie. Il decreto Bassanini, materia per materia, è andato a ridefinire le competenze. Dica.
Non ho capito, la riforma del 2011 Amato ha preso i lavori della Commissione bicamerale?
Sì. Ha preso i lavori della Commissione bicamerale, ci ha tolto qualcosa, tipo un accenno a, vedremo che all'inizio si dice, la Repubblica si compone di, sì, no? Il testo originale diceva la Repubblica federale. Giuliano Amato, che non è uno stupido, ha detto non possiamo mettere l'aggettivo federale all'articolo 117, anzi 114 della Costituzione, no? Visto che l'articolo 1 dice siamo una Repubblica democratica, poi c'è la Repubblica, Repubblica, Repubblica e poi improvvisamente al 117, ah sì, la Repubblica è federale, non si possono fare, per cui l'ha cancellato. E poi sono state infilate un po' di cose all'ultimo momento per raggiungere l'accordo con gli enti locali, con le regioni, eccetera. Per cui è stato un po' infarcito di stupidaggini, diciamo pure, ma non era bellissimo neanche all'inizio. E comunque era la parte su cui c'era stato l'accordo di tutti i partiti, salvo la Lega, mentre in Parlamento fu approvato soltanto dal centro-sinistra con l'opposizione durissima di tutti gli altri, inaugurando questa bella moda di lanciare e approvare riforme negli ultimi giorni della legislatura, seguita poi dal Porcellum, che è stata la riforma della legge elettorale fatta negli ultimi giorni della legislatura. Di tutto ciò, chissà per quanto pagheremo ancora le conseguenze. Il 112, non mi ricordavo il numero, 112 del 98, è il decreto delegato che ha tutte le sue parti generali, iniziali, procedimento, bla bla, e poi incomincia con le materie, incomincia con, qui interessa solo la protezione civile, allora hanno fatto uno stralcio, ma se noi battiamo 112-98 ci dà tutto. Vedete, comincia sviluppo economico, settore organico, ha preso dal 116, dal 616, e poi materia, artigianato, una materia tabellare dell'allora vigente 117 della Costituzione, no? Artigianato. E qui si continua con definizione, funzioni e compiti conservati, conferimento di funzioni alle regioni senza distinguere tra delega e trasferimento e così via. Abbiamo una terza lettura delle etichette costituzionali con attribuzione di nuovi significati a quelle etichette. L'astuzia di Bassanini è stata questa: ha lanciato un meccanismo per la formazione dei decreti che ha tenuto impegnate le burocrazie per mesi, perché è quasi inevitabile, se tu vuoi capire cosa puoi trasferire, che so io, ai comuni e alle province, vai in regione e dici alla regione, convoca i direttori generali delle regioni, ognuno dice che cosa fa la regione in quella materia, quali atti concretamente fa, quali competenze svolge, perché se tu vai a leggere le leggi ci metti una vita e poi non raggiungi sempre la certezza che quelle funzioni siano effettivamente svolte, siano importanti, abbiano un peso, abbiano dei soldi dietro, è troppo complicato farlo, per cui la ricognizione delle funzioni viene fatta sempre partendo dagli uffici, per cui tu stai chiedendo a chi occupa una sedia, ha un tavolo e un computer e firma pratiche, che cosa sta facendo, per poi decidere se lui continua a farlo oppure la funzione viene trasferita. E voi capite che questo procedimento sconta tutta la vischiosità della macchina burocratica, che è gelosa delle sue competenze. E questo spiega perché ognuno di questi decreti è stato contestato dalle regioni, è sembrato che lo Stato trattenesse troppo e così via. Quando è partito questo mega progetto di trasferimento della riforma Bassanini, la novità fu che per volontà politica del governo soprattutto, le regioni fossero in qualche modo associate a questo procedimento, per cui c'era una specie di lavoro di gruppo tra funzionari di settore del Ministero e funzionari di settore delle regioni nel definire le cose che dovevano essere trasferite. E questo era esploso in mille comitati, perché chi si occupa di energia elettrica non si occupa, che so io, di distributori di benzina, che è sempre materia energia, ma sono settori completamente diversi. E allora c'era un gruppo che lavorava sui distributori di benzina e un altro gruppo che lavorava sulle dighe e un altro gruppo che lavorava sul fotovoltaico. Tutti microsettori paralizzati perché la trattativa era: io voglio questo, ma io invece non te lo do, ma allora cosa? Trattative di quello che si può avere e non si può avere. Zitto zitto Bassanini aveva fatto un suo comitato di saggi e quando ormai la delega stava per scadere, perché i comitati tecnici non producevano i loro atti, lui ha tirato fuori il decreto. Decreto che si è formato non passando attraverso i meccanismi burocratici, con un occhio d'attenzione a quello che facevano i meccanismi burocratici, ma poi costruito a prescindere dalle burocrazie, per cui con dei risultati di notevole impatto. Poi ci sono state le mediazioni politiche, perché naturalmente il ministro ha detto: ah no, quella funzione deve restare lo Stato, e si vedono anche gli interventi di vari ministri. Comunque un decreto che ha trasferito moltissimo, con questa tecnica strana di conferire senza qualificare ciò che è trasferimento delle funzioni e ciò che è semplicemente delega. E tutto questo in attesa che fosse riformata la Costituzione per dare conferma del quadro. E in effetti il titolo quinto dette conferma di questo quadro, perché se voi confrontate l'elenco delle materie escluse dalla delega Bassanini, quelle che vi leggevo prima, no? Forze armate, politica estera, eccetera, e l'elenco delle materie esclusive dello Stato del 117 secondo comma, la sovrapponibilità è notevole. c'è un altro filo importante però, che finora vi ho pretermesso. Che è il filo dei rapporti tra regioni e enti locali, che pesa parecchio in questo gioco. Questo filo passa per la lettura del 118, sia primo che terzo comma. Spettano alle regioni, 118, primo comma, le funzioni amministrative per le materie elencate nel precedente articolo, salvo quelle di interesse esclusivamente locale, che possono essere attribuite dalle leggi della Repubblica alle province, ai comuni e agli enti locali. Vedete, il 118 tira fuori il concetto di interesse, che diventa un interesse locale. Per cui la Costituzione parla di interesse nazionale come limite che il governo può far valere di fronte alle Camere, di interesse regionale come qualificazione espressa di alcune materie, le tranvie, le autolinee di trasporto, i lavori pubblici di interesse regionale, ma che la Corte Costituzionale ha ritenuto che fosse implicitamente attribuibile a tutte le materie del 117. E infine l'interesse esclusivamente locale del 118. Le funzioni di interesse locale sono funzioni amministrative, ovviamente, sono attribuite dalla legge dello Stato, è una competenza della legge dello Stato, che dà agli enti locali le competenze relative a queste funzioni. Questo è un meccanismo molto italiano, per cui la legge dello Stato non solo ritaglia le funzioni amministrative delle regioni nei rami alti dove ritenga che certi compiti e certe funzioni siano di interesse nazionale, per cui li trattiene ai ministeri oppure all'amministrazione decentrata dello Stato, ma ritaglia le funzioni anche in basso, dicendo che certe funzioni sono dei comuni o delle province, non delle regioni. Questo anche nelle materie del 117, per cui la regione ha una potestà legislativa. Il principio di parallelismo delle funzioni dovrebbe dire che dove c'è potestà legislativa c'è anche potestà amministrativa, ma l'esclusione del ritaglio in basso dice che alcune funzioni amministrative non sono esercitate dalle regioni, ma sono attribuite ai comuni. Per cui la legge regionale non può sovrapporsi, non può toglierle, può disciplinarle. La disciplina di quelle funzioni è della regione, ma la regione non può sostituirsi ai comuni nell'esercizio di quelle funzioni. Terreno tipico è l'urbanistica. Le leggi regionali definiscono gli strumenti urbanistici che ormai sono diversamente chiamati da regione a regione e diversamente disciplinati. Ma i piani urbanistici li fa il comune, quello che è il piano regolatore, che ormai non si chiama più piano regolatore da nessuna parte. Il piano regolatore, che è quello che dice qual è la disciplina edilizia dello sviluppo edilizio della città, è prerogativa del comune e la regione non può surrogarsi, non può sostituirsi, può disciplinarlo, può dire da domani tu non fai più il piano regolatore ma farai il piano di sviluppo urbano, si chiama così ormai quasi dappertutto, lo piano di sviluppo urbano dovrà tenere presente di questo e quest'altro, io ti do tutte le direttive, alcune anche possono essere molto innovative, però poi la formazione del piano è competenza esclusiva del comune e in nessun caso la regione può sostituirsi, se non in casi di inerzia, bla bla. Per cui la Corte Costituzionale ha bocciato alcune leggi regionali, ma anche leggi statali, che intervenivano in materia di pianificazione urbanistica, per esempio per l'attuazione di qualche progetto, piano, solite disgrazie che noi ci mandiamo in testa come le Olimpiadi, i campionati del mondo, l'Universiadi, gli Expo, il Giubileo, tutte maledizioni per l'urbanistica, perché siccome noi viaggiamo in regolare ritardo, all'ultimo giorno esce il decreto legge che dice allora con variante piani urbanistici si può costruire il corridoio che porta da qualche parte. Quelle sono misure urbanistiche disastrose e quelle finiscono con essere incidenti sui piani urbanistici. Allora la difesa dell'autonomia comunale è protetta anche da queste aggressioni, fino a un certo punto, ma questo è un problema del diritto urbanistico, non un problema mio. Ma quello che è a sua volta caratteristico del nostro sistema è che la definizione di queste funzioni amministrative dell'ente locale spetta in via esclusiva alla legge dello Stato. E questo è rimasto anche nel nuovo titolo quinto come competenza dello Stato. È il gioco che vi descrivevo dell'intesa molto forte che c'è tra amministrazione ministeriale, tra governo, tra Ministero degli Interni e comuni e province, nel comune alleanza contro le regioni, che essendo il governo, il livello di governo più prossimo all'ente locale è quello che lo minaccia più direttamente. E allora come facevano i comuni fino del Medioevo, quando c'hai minacciato dal vicino, dal ducato, eccetera, chiedi l'aiuto all'imperatore. È un classico della storia italiana probabilmente, dovremmo approfondire questo tema storico. Purtroppo non ci invadono più, è un qualche centinaio d'anni che non, nessuna grande potenza ci invade più, ci tocca autogovernarci e con risultati non brillantissimi. Perché non ci vadano più? Sarebbe bello ci invadessero, no? Questa questione poi la trovate nuovamente riaffiorare qui. Terzo comma del 118, la regione esercita normalmente le sue funzioni amministrative delegandole alle province, ai comuni o ad altri enti locali o valendosi dei loro uffici. Questa è una norma programmatica, una norma difficilmente trasferibile in strumenti precettivi. Nel senso che si dice la regione di regola delega le sue funzioni, cioè l'immagine che ha il costituente della regione è una regione leggera, una regione che non amministra funzioni, ma è un ente soprattutto di legislazione, di indirizzo politico e di legislazione, ma l'attività amministrativa è la delega verso il basso agli enti locali e questo vedremo che sarà ripreso poi dal principio di sussidiarietà. E che Bassanini ingegnerizza creando un piccolo mostro che però è stato fatto salvo della Corte Costituzionale. Il piccolo mostro è questo: la legge Bassanini dice
Queste sono, materia per materia, settore per settore, le funzioni delle regioni, queste sono le funzioni dei comuni, queste sono le funzioni delle province, cioè fa esattamente quello che aveva fatto il 616 e gli altri decreti di trasferimento, individua le funzioni regionali ma anche le funzioni di interesse locale, che quindi sono protette e ritagliate dalle funzioni regionali. E poi aggiunge un'altra cosa. Le regioni sono tenute entro tot giorni a fare una loro legge di ricognizione delle funzioni e di trasferimento di queste funzioni agli enti locali. Per cui la legge di delega prevede che le funzioni trasferite alle regioni siano dalle regioni ritrasferite agli enti locali, entro termini precisi, con un meccanismo di sostituzione, parleremo dei poteri sostitutivi, micidiale, cioè il governo è delegato, dice la legge di delega, a emanare lui i decreti di trasferimento qualora la regione fosse inadempiente. Cioè questa che è una norma programmatica viene armata, nel senso che il governo subentra la regione se la regione non delega le funzioni agli enti locali. E questo meccanismo è stato anche attuato, sono usciti un paio di decreti, ma nel frattempo le regioni avevano tutte fatte la loro legge di trasferimento, diversa da regione a regione, ma con questo meccanismo. E vedete che addirittura qui il governo prende in mano la spada di difesa degli enti locali. Le regioni vengono strette da una morsa tra il governo e l'ente locale, sono costrette a spremersi, togliersi le funzioni amministrative e conferirle agli enti locali, e a proteggere questo disegno c'è la spada del governo. Che cosa mi manca da dirvi? Manca da dirvi le diversità che ci sono nelle regioni speciali. Di questo magari parliamo domani, perché è un altro discorso.